Odo i vostri pensieri. Odo quello che voi cercate di indovinare. Che cosa Kempis risponderà? Sarà dell'opinione di non parlare di argomenti quando ancora non sia ben delineata in noi stessi una giusta maturazione, oppure fidando della nostra facoltà e possibilità di seguirlo, si avventurerà per quei sentieri della scienza divina nei quali ben poco sostegno è la logica. Tenue guida la fede, sicura conduttrice è invece la maturazione spirituale. Ma che cosa è questa maturazione spirituale? Dal momento che lo spirito, per sua stessa natura, è già maturo. Dal momento che lo spirito, partecipe di Dio, non può né accrescersi né essere in qualche modo prima diminuito e quindi tornare ad essere quello che era. Che cosa è l'evoluzione? Che cosa è il futuro nell'eterno presente? Ed allora, come è possibile parlare di due cose così diverse? Perché l'una è l'assoluto, l'altra il relativo. Ciò che è nell'assoluto e che non sia l'assoluto, già che l'assoluto è lui solo ed è colui che è relativo. Ma ciò che non è assoluto non può essere questo stesso assoluto. In altre parole, non possono esservi due assoluti. Ed un filo che ci faccia comprendere il relativo, un filo conduttore, una logica valida per il relativo, non può essere altrettanto valida per l'assoluto. Se noi, per comprendere il relativo, giungiamo alla conclusione che il relativo ha un suo ciclo di vita che nasce e muore, non possiamo con lo stesso metro misurare l'assoluto. Così non possiamo parlare di evoluzione, di teoria, di scorrere quali noi siamo abituati a vederli, se li vediamo, nel relativo e con lo stesso metro ricercarli e rivederli nell'assoluto. Eppure il mondo del relativo è nell'assoluto. Eppure il relativo non è avulso dall'assoluto. Eppure il relativo non è un ente a sé stante dall'assoluto. Non per nulla non abbiamo mai adoperato il termine creazione, ma sempre emanazione. Tutto è nell'assoluto. Un quadro, prima ancora che sulla tela, esiste molto spesso nella mente dell'artista, del pittore. Eppure il pittore lo immagina in funzione di ciò che può realizzarsi. Ed immagina un quadro con ciò che ha a disposizione. Se voi pensaste ad una materia ed il vostro pensiero fosse così intenso da renderla concreta, da materializzarla, e pensaste anche a certe leggi, le quali producessero la cristallizzazione di questa materia, ebbene, la materia si cristallizzerebbe. Voi aveste creato un mondo e le leggi secondo il quale, secondo le quali questo mondo prenderebbe una forma. La successione della cristallizzazione avverrebbe in funzione delle leggi che voi stessi avreste stabilite. Ma ciò non avrebbe importanza. Nell'intimo vostro, nel vostro pensiero, tutto sarebbe egualmente presente e pensato nello stesso istante. Sia la costituzione della materia, che in ciclo, secondo il quale questa materia giungerebbe ad una cristallizzazione. Nell'eterno presente tutto è presente. In un medesimo istante eterno. Ciò che questo eterno presente origina per sua stessa natura ha invece un ciclo di nascita e di morte. Ma questa nascita e questa morte e tutto ciò che è compreso da questa nascita e questa morte è ugualmente presente nello stesso istante. Ed è perciò immutabile. Purtuttavia, non può non avvenire questo ciclo di nascita e di morte. Perché se non avvenisse, non vi sarebbe l'eterno presente. Questo ciclo di nascita e di morte non è che la conseguenza logica e non temporale dell'eterno presente. Chi ha orecchi, intenda. Pace a voi.
Certo che in vero potete dirvi di essere fortunati nell'udire queste profonde verità, che sono certo oscure, ma che posso dirvi, mai forse sono state rivelate così con una certa facilità pubblicamente. Un tempo molti erano i pericoli per coloro che venivano a conoscenza dell'insegnamento occulto, perché vi era una religione e chi non seguiva questa religione molto spesso si perdeva se non nell'aldilà, ma nel mondo materiale. Oggi è concesso pensare un poco più liberamente, anche se non è concesso parlare. Perché questo che io vi faccio è un invito alla discrezione, è un invito a tenere queste verità più avanzate che avete perlomeno udite per voi stessi, per questo cerchio, non per altri che non sono preparati neppure a verità meno importanti. Quello che noi vi diciamo può sembrarvi strano a voi, può sembrare strano a voi che da tempo ci seguite e che avete una certa dimestichezza con i nostri insegnamenti, con le nostre verità. Dico nostre perché ripetute da noi figuratevi voi, per quelli che non sono a conoscenza del nostro modo di parlare. Così, meditate su quello che vi è stato detto. Ogni argomento può essere oggetto di preferenza per taluno di voi e non esserlo per altri, ma ogni argomento è meritevole, anzi, deve essere profondamente meditato. Più facile sarà meditare sugli argomenti per i quali si è portati. Ed allora su quelli meditate, perché ciò significa che sono argomenti i quali vi servono, vi necessitano. Ma ciò non vuol dire che anche gli altri, che non vi sono invece molto simpatici, debbano essere inutili. No, anzi, anche essi devono formare oggetto della vostra riflessione. Quello che questa sera vi è stato detto si aggiunge ancora al quadro che cerchiamo di darvi dell'assoluto. E comprendendo profondamente questo, si comprende perché i più alti iniziati, quando dovevano raffigurare umanamente questo assoluto, davano l'espressione di un volto sorridente e sereno. Volto sorridente e sereno che si riproduce anche in colui che all'assoluto si è unito, con l'assoluto si è identificato. Ma chi riuscisse a comprendere senza profondamente ritrovare in se stesso i termini di questa comprensione e le basi di essa, con tutta probabilità, di fronte a queste realtà, si porrebbe in uno stato di apatia, così come apatici diventano molti saggi del vostro Oriente. E non v'è più grande errore. Sono così presuntuosa di giudicare e dirvi, fratelli e sorelle, è un profondo errore ritirarsi dal mondo quando ancora questo mondo vostro ha tante cose da dire, che nell'Oriente vi siano stati questi errori di opinione circa il vivere la realtà, voi ne avete tante prove. Occorre vivere e ritrovare nella vita le realtà che noi vi enunciamo. Pace a tutti voi.
Grazie.
Al fratello, alla le saluta.
Grazie.
Continuo sull'argomento della sorella Nefes, perché molte di voi assisteranno ad un nuovo orientamento della umanità. Ad esempio, un cambiamento vi sarà nell'aspetto religioso dei popoli. La religione non sarà più un sistema, una organizzazione, ma finalmente diventerà una norma di vita sentita e per questo seguita, non imposta. Non vi saranno più quindi ordini di monache e di sacerdoti, di monaci, di mistici che indossano in qualunque modo, in ultima analisi, una divisa. Ma la religione, il misticismo, si chiamerà credere fermamente, essere intimamente convinti che il mondo materiale non è tutto quello che esiste e che occorre vivere non egoisticamente ma altruisticamente. Le cerimonie religiose non saranno appariscenti e formali, ma saranno seguite individualmente, si chiameranno azioni di ogni giorno, compiute nella intima convinzione che sono quanto ciascuno deve fare, deve operare. L'uomo poco a poco scoprirà che un sistema equivale all'altro se non vi è la coscienza e la rettitudine nell'individuo. Senza il retto agire, scaturente da un retto sentire, non potranno mai esservi ordine, giustizia e pace fra gli uomini. Queste parole hanno assunto fra di voi un senso retorico e divengono espressioni di demagogia, si osa dire, ma veramente esse acquisteranno un significato, perché gli uomini comprenderanno che non sono raggiungibili con false intenzioni e con sistemi diversi, ma sono raggiungibili attraverso alla rettitudine, alla onestà di ciascuno di noi. Questa è la prossima, anche se ancora per voi lontana, meta della umanità. E io vi auguro che ciascuno di voi comprenda quanto importante sia il raggiungerla o l'avviarsi ad essa individualmente. Non cercate di fare grandi opere di persuasione presso altre. Non cercate di fondare un sistema che divulghi l'onestà e la rettitudine, ma in questo senso lavorate in voi stessi. Perché ciò che l'uomo può fare è un'opera che apparentemente rimane oscura, forse, e non ha una risonanza forte, ma è quella di operare in se stesso. Vi saluto.
C'était l'idée que le juste a la forme. Elle existe la faculté que cette idée se traduca en senza idea non può esistere la forma. E senza la forma l'idea poggerebbe sul nulla. E tale non sarebbe. L'idea è quella che è, perché esiste la possibilità che questa diviene forma. Se non vi fosse tradotto in forma dell'idea, l'idea non avrebbe luogo a compiersi e non esisterebbe né idea né forma.
Sia con voi e con tutti gli uomini figli.